Però superato questo periodo di crisi, c'è stato un rilancio dell'economia dopo, abbiamo dovuto comprare di nuovo altri macchinari più moderni e abbiamo sempre dovuto investire per sopravvivere, fino a quando si è arrivati dopo agli anni Ottanta, che una vita o quattro chiudevano, le sartorie sparivano. Eravamo in 6-7 qui ad Winterthur, sparita prima una, poi quell'altra, poi quell'altra la via, appunto per il fatto che tenevano, non hanno investito in modernità con macchine che tengono il filo da soli, no, con la forbice ogni volta. Noi abbiamo investito e abbiamo potuto resistere per qualche anno in più. Nel frattempo ho smesso, allora quando vedevo che non ce la facevo più a stare col lavoro dietro, ho chiesto in fabbrica se mi facevano lavorare al 50%, perché anche non stavo bene di salute, non capivo da dove veniva questo strano malessere, e il dottore, siccome conosceva la situazione delle famiglie, mi ha detto: signor Fabretti, se continua così va a finire che il grande e grosso diventa piccolo e fino, ero già fino, ma stanno come adesso. E quindi ho fatto domanda di poter lavorare al 50%, me l'hanno accettata. Allora lavoravo la mattina, lavoravo in fabbrica, dopo pranzo andavo con la moglie. Nel 78 è nata la bambina, ho avuto la figlia, abbiamo avuto. E anche lì maternità corta, poi via a lavorare, perché qualcuno doveva stare lì a dirigere. Io non capivo niente di cucito, non è che io potevo insegnare alle donne a cucire, era impossibile. Oppure quando si aveva in mano un lavoro nuovo, c'era un prodotto nuovo, doveva essere mia moglie lì, doveva essere a guardare, che io come fare un collo di camicia proprio. E fino a quando? Nel Serena.
E lei dopo non ha più avuto fratelli, cioè
no.
Sua madre aveva solo un...
Allora, sì. Cioè mia moglie è la sesta di sei sorelle. E dopo ho avuto il bambino anche, il settimo, è arrivato finalmente. E la sorella è rimasta figlia unica, perché abbiamo, per via del lavoro abbiamo aspettato qualche anno. Quindi nel 78, quando è nata, mia moglie aveva 28 anni, aveva, ed era a quei tempi una cosa rara, una donna a quell'età avere bambini. Addirittura all'ospedale è stata non maltrattata, ma diciamo c'era una svester, come le chiamano, che ha detto: ma signora, non si vergogna, il primo figlio ha 28 anni, oggi è normale, ma quegli anni là a 28 anni si aveva il terzo figlio, non il primo. Cioè, se non si vergognava avere 28 anni di essere col primo figlio in ospedale, no? Addirittura. E quindi, e io quando lavoravo al 50% fino nell'86. Noi siamo trovati di mal partito, che c'era licenziato il locale e non sapeva cosa fare. Dobbiamo uscire dal locale dove lavorava la moglie, e per fortuna che ho trovato un locale, un sottotetto, diciamo pure sotto il tetto eravamo, però era una cosa che non si poteva entrare in 5 minuti. E siccome non volevano darmi libero per qualche mese, ho dovuto licenziarmi quella metà giornata, ho dovuto licenziarmi per mettere a posto il locale, ho avuto 3 mesi di lavoro, ho avuto per preparare il locale prima di entrare. Dove eravamo mi ha dato qualche mese di tempo, per fortuna ho trovato il locale, però dovevo preparare tutto, dovevo lavare tutto, i muri, tutto quanto, mi è stato il tetto, l'abbiamo imbiancato, l'abbiamo reso vivibile, potuto fare i servizi perché non c'era niente, potuto fare l'impianto elettrico, un po' l'ho fatto fare, un po' l'ho fatto da solo, ho preso anche delle legnate dai controllori anche, perché mi hanno bastonato, perché non si può mettere in mano da soli certe cose, no? Però se mi era fatto bene, ero tollerato, ho guardato come sono fatto gli altri, ho fatto così. E siccome mia moglie ha visto che, essendo io presente tutto il giorno, non aveva l'asilo del telefono, che suonava continuamente, certe cose, lavoretti potevo fargliele io, non ha voluto che la lasciassi più. Ha detto: no, rimani qua, siccome la sua paga e la mia uscivano, non c'era da diventare ricchi, però si stava bene, si stava, non c'era la necessità che io andassi a lavorare per avere una paga sicura. Potevamo tirare fuori la paga sia di lei che mia, si poteva vivere come se lavorassimo con due stipendi. Allora sono rimasto. Dopo abbiamo traslocato di nuovo, abbiamo traslocato un'altra volta, anche di là siamo andati fuori, sono buttati, trovato un altro locale, torno da un capo all'altro di nuovo della città, anche quello ho dovuto metterlo a posto prima perché era enorme, ho dovuto fare una parete per separare metà, per non scaldare il tutto, fare il riscaldamento, non c'era niente, non c'era anche lì. E sempre alla ricerca del più buon mercato possibile, perché pagare affitti di 150 franchi al metro quadrato, allora non valeva più la pena lavorare, dobbiamo trovare qualcosa che stesse nel budget possibile. E abbiamo trovato qui a Tres, siamo tornati a Tres un'altra volta, E le ditte purtroppo chiudevano una dopo l'altra, il personale che se ne andava non si rimpiazzava più e si vedeva che le cose non si mettevano tanto bene, andavano in Portogallo a produrre, Tunisia, Algeria, erano in Romania si produceva, e sparivano le ditte che davano lavoro, sparivano dopo l'altra. Io ho mantenuto sempre buoni contatti alla mia ditta, alla mia vecchia ditta, ero sempre in contatto con loro, andavo a trovarli, andavo, facevo i miei giretti, facevo. A questo punto, nel 92, nel mese di giugno, luglio, mi hanno chiamato qualche volta a lavorare anche, come temporaire, come dicono qua, o part-time, come si usa dire oggi, no? E ho fatto 3-4 volte, sono stato per alcuni mesi, 2-3 mesi, a dare una mano.
Ma era nell'86 che si è licenziato?
Sì, nell'86 sono licenziato. E sì, sempre avuto contatti, i buoni rapporti li ho sempre avuti con la ditta. Come ho detto, sono stato 3-4 volte, sono andato per 2-3 mesi alla volta a aiutare quando avevano problemi di personale, andavo volete aiutarli. Finché nel 92, mese verso giugno così, ricevo una telefonata dal mio vecchio capo e mi dice se non avrei voglia per caso di riprendere il mio posto di lavoro, fisso di nuovo, non che ce la farò in pieno. Ebbene, io non aspettavo altro, anche dico tutto il giorno. Era un po' anche noioso, non era la mia cosa, il mio sbarcare il lunario, quello proprio. Sì, facevo per mia moglie, lo facevo per lei, perché era contenta che stessi lì, però visto il malpartito che si presentava, ormai eravamo lì con 6-7 operai rimasti, eravamo, non erano più in tanti, non eravamo, si vivacchiava praticamente, no? E io ci ho detto, guarda che se per caso io torno a lavorare, non ha detto niente, non ha messo nessun veto, perché le vedeva la faccenda come andava. E quindi questa telefonata che è arrivata dal mio capo, che mi diceva, allora non vieni a lavorare, ho detto, sì, volentieri, subito. Arrivano le ferie, diciamo giugno, arriva luglio, saremo le ferie. Io sono dopo vado in ferie a metà giugno, metà luglio, che però sono in ferie sono, no? Allora ti telefono dopo le ferie, Quando cominci? Il 17, 18 di agosto comincio di nuovo a lavorare. La mattina alle 8 sotto il telefono. Allora vieni! Insomma, sto mese qua già fammi continuo settembre. E così siamo andati a trovarlo, ho detto guarda, subito, no, fammi mettere a posto un po' le cose, fammi mettere a posto, ho detto, con settembre ti va bene. E dice, va bene, allora col primo settembre cominci. E il primo settembre del 92 ho ripreso il mio posto di lavoro a fare locomotive di nuovo. Contentissimo. E dopo 2-3 mesi mi ha detto guarda che ti faccio capo, perché quello, cioè eravamo 34 operai, come tutti i tubisti, eravamo tre gruppi, con tre capigruppo, Bux, Strassmann, e c'era un ragazzo, Benedetti si chiamava, faceva il lavativo, faceva, mi piaceva dire te fai quello, te fai quell'altro, e lui stesso però non si preoccupava neanche di organizzare il lavoro, non si preoccupava. Allora l'ha depennato, e a metà dicembre arriva, perché noi eravamo staccati dalla vita, eravamo qua, proprio qua sopra, tagliavano della merda. C'era il Carelli, eravamo 10.000 metri quadrati quasi, tu se c'era il Carelli, vedi? Arriva su a metà dicembre, come proprio fulmina c'è il sereno, si vedeva solo la pausa delle 9, state tutti seduti che devo fare una comunicazione, ha detto Benedetti dal 1 dicembre non è più capo, e dal 1 gennaio sarà Fabretti, dice. Io proprio non... È stato, sì, qualche accenno c'era stato, ma proprio così repentino non me l'aspettavo. Così dovevo fare dal 1 gennaio 93, dal capogruppo sono diventato e avevo i carrelli da fare. I carrelli delle locomotive erano il nostro pane quotidiano praticamente. Avevamo fatto un gruppo per la prima volta che si era soltanto carrelli si faceva. No, si lavorava dalle 12 ore al giorno come minimo, 12 ore era il minimo che si faceva, cioè alle 6 la mattina fino alle 6 la sera, cioè 12 ore dipende dai vari, poi c'era l'ora di pausa naturalmente, no? E, è durata 2 anni, quella una notevole qualità di lavoro c'era, poi piano in pianino, quello era in crisi anche la ditta. Nel 95 primi licenziamenti, una prima ondata di 120 persone, in un colpo solo, ma mi ricordo c'era adunati il direttore dove facevano le carcasse delle locomotive, facevano i valido. Ha detto purtroppo così. 80 licenziamenti, 20 prepensionamenti, vediamo un'altra ventina di poterli, abbiamo trovato lavoro fuori, per loro 220 persone. È tutto signori, mi dispiace, arrivederci. Qualcuno ha applaudito qualcuno anche, come avesse fatto un discorso che prometteva mari e monti. E detto, la porca miseria, ma sono segni questi qua. Insomma, eravamo 1200, e c'è il 10% della manodopera sul momento, dopo alcuni mesi, cioè di altri licenziamenti. Perché nel 97 siamo trovati completamente senza lavoro, cioè più niente da fare, ma assolutamente niente di niente di niente. Da 35 che eravamo nel nostro, come tubisti, nel nostro reparto, siamo rimasti prima licenziati 6, poi altri 4, c'era in piazza gente che si è andata per conto suo perché aveva mal partito, io ho detto boh, finché resisto, non cerco lavoro. E siccome anche avevo buoni rapporti con il mio capo, anche si andava d'accordo, si andava. Invece ultimamente si faceva le corna uno con l'altro, perché se la situazione era peggiorata dalla padella alle braccia. E così siamo arrivati al 97 che non c'era proprio niente da fare. Ma la fortuna che anche noi facevamo le carcasse delle locomotive, carcasse le chiamiamo, facevamo la parte metallica, carrelli, la cassa, locomotiva, quella era finita, si mandava giù a Oerlikon, che c'era la BB, e là facevano la parte elettrica, cioè la completavano fino alla messa in opera della locomotiva. E anche loro, finito questo lavoro, la Lok Zweitusik, quelle rosse che si vedono passare, anche la S-Bahn, quelle blu, tutti quegli anni lì abbiamo fatto, 120 di quelle, 120 di quell'altro, 120 erano per mesi, anni di lavoro, anni per noi erano, no? Abbiamo fatto per l'estero, abbiamo fatto anche la prima volta che si era per l'estero, perché per l'estero, a parte qualche cremagliera, non si faceva tanto per l'estero, erano, sì, cremagliere da montagna, roba da montagna, quella cremagliera si faceva. Però locomotive da velocità solo per la ferrovia svizzera si facevano. Abbiamo avuto ordinazioni anche dalla Finlandia, dalla Norvegia, per fortuna una ventina di qua, una ventina di là, e siamo arrivati appunto fino al 97, che lì è finito fuori tutto, siamo arrivati a lavoro sia noi che quelli di Zurigo, dove c'è la parte elettrica. Ciò che Zurigo erano allacciati alla mamma tedesca, erano allacciati, perché tu, nel frattempo la BB aveva venduto alla AEG, che era della Mercedes, era la AEG, e hanno detto alla mamma in Germania, siamo senza lavoro, allora loro hanno detto, vabbè, vi mandiamo 25 locomotive da fare, però dovete fare di sana pianta, cioè noi facciamo le casse, le facciamo fare in Polonia, vi mandiamo le casse a Zurigo, però dovete arrangiarvi, non solo la parte elettrica, dovete fare tutto, dovete consegnarci la locomotiva finita, pronta per mandare in Grecia. Loro non avevano capacità di fare questo, perché erano solo elettricisti laggiù erano, no? Però hanno chiesto a noi, alla ditta, alla nostra, se potevano mandarci giù pittori, aggiustatori meccanici servivano, tubisti, e non solo noi, anche le altre ditte hanno chiesto. E abbiamo fatto un anno e mezzo a Zurigo a fare questi 25 esemplari per la Grecia, che devono essere per le Olimpiadi, devono essere pronte per le Olimpiadi in Grecia, devono essere funzionanti. E siamo andati giù, tutto il mio reparto, tutto completo proprio, tutti, eravamo in 12, eravamo tutti a Zurigo, perché non c'era proprio niente da fare da noi, no? Fortuna vuole che nel frattempo, vengono andato a Zurigo, qualcosa hanno venduto. Quello siamo tornati indietro, abbiamo avuto un annetto di scarsità, però qualcosa si faceva, abbiamo nel 2000 ripreso di nuovo in pieno il lavoro, abbiamo ripreso, però licenziamenti continui, perché non era come fare trattore, rangir trattore, come li chiamiamo, per dentro nelle stazioni, per spostare i vagoni, non è come fare la locomotiva per tirare un treno. Era tanto di meno il lavoro, e siamo ridotti in 150 alla fine. Negli anni 60 eravamo 2500, eravamo, quando ho cominciato a fare il fattorino, siamo ridotti in 150 di loro. E questa è la storia.
Fino a quando ho lavorato? Fino al 2006.
Fino al 2006. Poi abbiamo... Il lavoro finiva, il lavoro continuava sempre di meno, abbiamo fatto per 2 anni, abbiamo fatto un lavoro proprio schifoso, che arrivavano trattori da scambio merci nelle stazioni, vecchissimi, fatti 50-60 anni fa, rimodernarli, mettere l'elettronica, c'è cioè l'elettrico, tra quell'elettrico, mettere l'elettronica, anche il sistema di frenaggio rimaneva uguale, però c'erano per alzare il cassone, avevo avuto 2 anni di lavoro con quelle robe lì.
Nel 2006 sei licenziato da solo?
No, ho cominciato, i primi screzi sono cominciati in fabbrica, si vedeva che anche il clima di lavoro non era più lo stesso, i capi uno contro l'altro, il capo stesso nel reparto lì cercava di fare una bella figura lui rispetto agli altri, ognuno cercava di vendere la propria pelle più cara possibile, no? E il mio capo andava in pensione a settembre 2006 e il suo posto lo prendeva un ragazzo che ha fatto l'apprendistato lì da noi. Immediatamente, perché era l'unico, praticamente l'unico dei ragazzi che usciva dall'apprendistato e che si è dato da fare veramente a imparare, non solo ad applicare un pezzo di metallo su un altro pezzo di metallo, come la stragrande maggioranza dei ragazzi menefreghisti, che arriva la paga a fine mese, quello è importante. Il resto dovevo essere io, guardare la qualità del lavoro, se l'ha fatto bene, se non l'ha fatto male, no, quello lì non va, devi cambiarlo, guarda che così non puoi lasciarlo, poi andare via al lavoro quel sistema lì, bisogna cambiarlo. E questo qua, sto ragazzo qua, Cagliazza, Fino, veramente uno di quelli che si è dato da fare e che meritava prendere il posto lui di caporeparto dopo, no? E allora, però purtroppo anche lui certe cose gli erano insegnate non troppo bene. Durante l'anno, sai, Rubens mi diceva, quando divento capo, io a settembre a noi due ci va bene dopo, stiamo bene qua. Siamo gli unici che capiscono il lavoro, tutti gli altri, perché ormai la gente vecchia se n'è tutta andata, o chi pensionato, chi... È stato un cambio generazionale tremendo, è stato. Io ero l'ultimo della vecchia generazione, tutti gli altri erano ragazzini, giovani. E dice appunto, dice, sai Rubens, noi stiamo bene, devono... sai, non ci possono mandare via, perché se mandano via noi due, qua il lavoro non va più avanti dopo, e gli altri non sanno fare niente di niente, devi condurli proprio come Frank Stewart. Solo che c'era lo sgambetto che mi attendeva. Dopo due settimane è diventato capo lui, mi ha fatto chiamare su dai superiori, tanto... Io pensavo che avesse qualcosa da dire proprio il grande capo su, che avesse qualcosa che non gli andava, no? Perché anche quello è cambiato dal vecchio, dal Fritz Keller, col quale andavo d'accordissimo, lui mi, quando, anche lì dava molto fastidio, quando lui aveva qualcosa veniva veramente da me, non passava per il capo reparto, e quello capo reparto dava un fastidio tremendo, perché la gerarchia, qua la gerarchia è tutto, quando vedeva che passava veramente da me, subito, dopo 5 minuti arrivava, cosa voleva il Fritz?
Cosa voleva alla fine sto nuovo capo?
Allora il Fritz ho detto vuole questo, digli che venga da me prima, perché non aggiungi te. E devo dire io, al caporeparto, che deve dire a te prima, digli a te che sei diretto suo subordinato, digli a te che vieni da me a dirmelo, scusami tanto.